uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno Angelo Acerbi.
Buongiorno mia cara.
The Soup of the Day. Buongiorno a tutti, anzi.
Molto grazie. Buongiorno a tutti, brava.
E allora,
sei una perfetta padrona di casa.
Freddo?
Torino si sta belli freschi, conservati. Belli freschi, sì, con un tempo variabile, abbastanza bello, poi un po' si copre, poi è, però comunque...
Vabbè, tu già sei giovanissimo, in più
sì,
hai
certo.
quelle guance
dall'era.
Rose da bambinone, dai, in più hai anche l'aria fresca che ti tiene un po', come dire, sotto
fresca,
freezer.
Fresca è un eufemismo, perché ci sono state mattine in cui era meno 8 sul mio balcone, quindi
ti troverò ringiovanito.
Sì, compattato di sicuro dal freddo, ecco.
Poi se fai le pause i sabati sera con la nostra podcast twin Martina Tonarelli, che ti fa i tortellini fatti in casa di tradizione romagnola. Poi dopo
no,
ti troverò ringiovanito, ma bello.
Lei ha fatto i tortellini col sugo, i tortellini della mamma col brodo, e il suo fantastico fidanzato ha fatto una bruschetta invernale con le cipolle di Tropea caramellate e le cime di rapa, che era una roba da svenire dalla bontà.
Ecco, quindi
ho anche, se posso dirlo tra me e te, ho anche sfidato il lockdown, perché ci siamo messi a chiacchierare, non ho guardato l'ora e sono tornato a casa più tardi dell'ora che avrei dovuto. Ma
oltre le 22, erano... però voi siete vicini, no? Quindi hai fatto...
Sono due isolati e mezzo, insomma, ci ho messo...
Nel gelo per digerire.
Ma poi, poi mi sono fatto un tè caldo quando sono arrivato a casa, prima di andare a dormire.
Dopo,
no, comunque... Qua fa freddo, ma si sta bene, devo dire.
Ecco, allora, torniamo subito nei ranghi e ti ho immaginato in realtà tornare a casa nel gelo un po' come Frodo Baggins nel Signore degli Anelli, che affronta ogni tipo di intemperie, si dice così, oddio, intemperie per distruggere l'anello. E perché dico questo? Perché questo apparente volo pindarico?
Perché oggi è il compleanno di Elijah. Elijah Wood è nato oggi. Cioè è nato oggi, non oggi, è nato in questo giorno svariati anni fa.
Elijah Wood, che devo dire, il primo ricordo che ho di Elijah è di un film che ho amatissimo, che ora vi, ecco sì, che si chiamava La strada per il paradiso. Lui era piccolissimo, cioè ci avrà avuto non so quanti anni, ma fra poco ve lo dico, ed era con Melanie Griffith e Don Johnson, che erano una coppia in crisi che aveva perso il figlio piccolo e che accettavano di accogliere un piccolo Elijah Wood, figlio di amici, perché appunto la mamma e il padre erano in crisi, quindi la mamma andava a cercare di riprendersi tutto, marito, vita, e lasciava questo ignaro bambino nelle mani di questa coppia che aveva che era in grandissima crisi e stava per separarsi. E attraverso la presenza di questo bambino i Lily e Ben Reed, cioè appunto Melanie Griffith e Don Johnson, si ritrovavano. Era un film molto tenero, era
drammatissimo.
Tu non sai di che cosa
mai
parlo.
Mamma,
era
neanche
1991. Elijah è dell'81, quindi nel 91 aveva quasi 10 anni.
Ma difatti lui ha avuto questa carriera da bambino prodigio fulminante, poi ha avuto un attimo di, cioè ha fatto il salto di qualità col Signore degli Anelli, e difatti dal Signore degli Anelli dal 2000, diciamo 2000-2001 al 2006-2007 è stato ovunque, ha fatto anche dei gran film peraltro, a parte la saga del Signore degli Anelli che tutti amiamo smodatamente, ha fatto anche Se mi lasci ti cancello, ha fatto Sin City, non so se ti ricordi Sin City, quell'esperimento di estetica fumettistica al cinema
di Frank
molto,
Miller,
sì, molto, molto affascinante, non particolarmente riuscito secondo me, ma in generale molto affascinante, e ha fatto Ogni cosa illuminata, che era proprio, cioè non ci sono parole per la bellezza del film. E poi ha fatto un altro film nel 2006 che io ho amato oltre misura, che si chiamava Bobby. E che è Bobby, sarebbe stato Bobby Kennedy, e è la giornata, è il racconto del mondo che c'è intorno, del mondo americano che c'è intorno a Bobby Kennedy, e che anche spera in Bobby Kennedy, ripone speranze per il futuro dell'America. E questo film, oltre a avere una Demi Moore di una bellezza che c'era da cadere per terra di nuovo,
sono giorni che proprio non riusciamo a contenere.
5 minuti. Oltre a avere appunto lei bellissima e un'ambientazione anni 60 gloriosa, aveva un cast pazzesco, cioè il signor Emilio Estevez, che aveva fatto la regia di questo film, aveva tirato su un, adesso ve ne dico, a parte lui stesso che recitava anche, cioè in questo film c'è, oltre al nostro bene amato Elijah Wood, c'è Harry Belafonte, Lawrence Fishburne, Heather Graham, Ashton Kutcher, Shia LaBeouf, Lindsay Lohan, Demi Moore, Martin Sheen, Christian Slater e Sharon Stone. Non so se vogliamo, se me ne mancava qualcuno, poteva infilarci qualcuno.
Poi
ha
nominato anche Papone, perché Emilio Estevez è il fratello di Charlie Sheen e figlio di Martin Sheen.
Di Martin Sheen, esatto. Ed è un film che adesso sicuramente non è il film più rappresentativo della carriera di Elijah Wood, perché lui, essendo un film corale, ha una parte minore come tanti di questi nomi che ho citato, però è un film veramente da recuperare se riuscite. Sì, io lo farei, io ci spenderei un paio d'ore, ecco.
Diciamo che è arrivato fino a un certo punto bene, sì, e poi negli ultimi anni non sta avendo veramente un calo, però fa un po' più fatica a trovare la quadratura del cerchio, come dire, una sua nuova collocazione. Ha avuto un momento diciamo di risveglio nel cinema indipendente promettente nel 2017 con un film che ha vinto il Grand Jury Prize Sundance Film Festival, che si chiama I Don't Feel at Home in This World Anymore di Michael Blair, e poi diciamo nuovamente un po' di silenzio.
Sì, si è messo a fare il produttore, ha prodotto tanta roba negli ultimi paio d'anni, però secondo me il fatto che il crescere a lui come immagine non gli ha fatto bene, come immagine cinematograficamente parlando, perché lui aveva questa faccia da bambino stupito e anche poi da ragazzino e anche da giovane uomo molto, molto puro e molto, molto naif, che crescendo non ha più avuto lo stesso appeal, secondo me. Quindi
intanto,
è proprio una questione estetica.
Vediamo, sì. Però io, perché ho visto che comunque negli ultimi film aveva cercato un po' di modificare questo look, no? Renderlo relativamente più inquietante, aveva fatto cose un po' più borderline, nel senso di personaggi, quindi forse questo potrebbe essere un buon canale per reinventarsi nuovamente, anche perché lui, appunto, prima dicevi produttore, ha prodotto una serie di cose abbastanza di genere, specialmente horror e thriller, per cui magari questo potrebbe essere una bella un bel twist, come dire, narrativo, sì, nella sua carriera.
E poi lo vedremo nella serie The Princess Bride, la serie televisiva di The Princess Bride, perché lui ci sarà in un episodio di questa serie, quindi quando mai riusciranno a vederla, però
E a proposito di serie, sono terminate le riprese, proprio tornando all'origine di tutto, Signore degli Anelli, pare siano terminate le riprese dei primi 8 episodi della serie su, diretta da Juan Antonio Bayona, sul Signore degli Anelli, che dovrebbe essere una serie prequel, quindi prima degli eventi della prima caduta di Sauron. Quindi vediamo, ecco, siamo in attesa. Io ero una super fan, sono sempre stata una super fan della saga del Signore degli Anelli, libri prima ancora che film, quindi sono molto molto curiosa, soprattutto da quando, intanto, questo non c'entra niente, ma a proposito di saghe, c'era stato un momento questa settimana in cui si era pensato che di Harry Potter si facesse una serie su alcuni eventi non trattati nei film, e invece no, smentito da Warner Bros. Quindi è stato, abbiamo passato una sola giornata lunedì tutti che bello, che bello, che bello, e poi la sera tan, 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 tan. E quindi almeno ciao, il Signore degli Anelli, intanto il Signore degli Anelli. Fred, non poteva mancare per questa settimana, ve l'abbiamo promesso, la presenza di FinTV, e con FinTV e il suo nuovo numero c'è Mauro Gervasini. Bentornato.
Ciao ragazze, buongiorno a tutti, eccoci qua.
Allora, come ti dicevo prima di iniziare, mi sembra che emaniate vibrazioni linciane.
Eh sì, perché dedichiamo la copertina e un ampio servizio ai 30 anni di Twin Peaks, perché Twin Peaks veniva rilasciato esattamente 30 anni fa, a gennaio. Io mi ricordo perfettamente una di quelle date, no, per cui uno dice, tu ti ricordi cosa è successo? Perché c'era stata si era creata un'attesa pazzesca, perché vi ricorderete nel nostro servizio è naturalmente ricordata che c'era stata questa campagna di marketing ante litteram con chi ha ucciso Laura Palmer,
certo.
Che era diventato un pochettino la, come dire,
eccolo, il lince, secondo me
è lui.
Era diventato un pochettino il tormentone di quell'epoca, e quindi si arrivò. E poi se ci pensate che la prima stagione di Twin Peaks venne trasmessa in prima serata su una TV generalista, perché naturalmente non c'erano i canali tematici di oggi, il VOD, lo streaming, ecco. Voi immaginatevi fare oggi, non so, al posto di Don Matteo oppure sul canale 5 dopo Striscia la Notizia, Twin Peaks, cioè la gente impazzirebbe, perché è un UFO totalmente, ancora oggi un qualche cosa di veramente rivoluzionario.
Ma all'epoca non credo che si comprendesse la portata.
No, forse no. Allora, io avevo 20 anni, quindi mi ricordo che per me fu davvero quasi uno shock, e tra l'altro quasi faceva il paio con quello che è stato per tanti anni, e forse è tuttora, dovrei rivederlo, ma è tuttora il mio film preferito di David Lynch, cioè Cuore Selvaggio, cioè lì c'è dentro una come dire... Quello fu davvero, per me fu un colpo di fulmine. È un film al quale sono peraltro particolarmente legato, anche per motivi personali, perché la prima recensione che io ho scritto e che è stata pubblicata era quella di Cuore Selvaggio, quindi mi misuravo già, sì, a leggerla oggi c'è da ridere naturalmente, però, però era la recensione di un fan. In realtà furono due, mi pubblicarono due recensioni, una era questa e l'altra era Revenge di Tony Scott. Sono due, ve lo ricordate?
Che meraviglia. Che
certo. Vabbè, comunque sono, come dire, due tuoi amori, eh?
Sì,
rimangono
della tua cinefilia.
Sì, soprattutto devo dire Cuore Selvaggio, lo dovrei rivedere, però anche Twin Peaks io mi ricordo che ebbe un impatto formidabile. È vero, come dici tu Chiara, che probabilmente, ma questo lo hanno scritto soprattutto gli esperti di televisione, di serialità televisiva, è stato con l'elaborazione del modello linciano televisivo che si è fatto i conti dopo, perché molti sostengono che la nuova serialità televisiva, quella che si è sviluppata quasi 10 anni dopo rispetto a Twin Peaks, cioè alla fine degli anni 90, con anche cose molto commerciali ma di qualità come CSI o ER, però lì il germe, il primo seme fu, diciamo, appunto quello di Twin Peaks. Io non sono un esperto, quindi questo non saprei, diciamo così, collegare quelli che possono essere questo tipo di suggestioni così originarie, però molti sostengono che sia stata in realtà la prima vera serie rivoluzionaria di tutto quello che poi c'è stato dopo e di cui continuiamo a parlare anche oggi.
Insomma. Beh, basti solo pensare che eravamo abituati, almeno all'epoca, alle sitcom, ai telefilm. Questo già era poco telefilm e molto più serie TV come la intendiamo oggi.
Sì. Pensa che c'era gente che era ancora attaccata all'idea di sceneggiato, che è ancora peggio, però è vero, perché
no, è vero,
la versione italiana in quel momento era molto più vicina allo sceneggiato di quanto non sia ora, che si sta lentamente omologando con la serialità.
Sì, sì, è vero, assolutamente. E comunque, insomma, credo che per tutti, cioè, era, e forse per noi cinefili, cioè chi era anche magari un po' snob nei confronti del prodotto televisivo in quanto tale, è stata però una sorta di riconciliazione con il piccolo schermo, perché finalmente c'era un, chiamiamolo telefilm, anche se giustamente come dite voi è un po' improprio, però c'era effettivamente un prodotto televisivo che davvero aveva una qualità cinematografica superiore. Ma questo è stato, io credo, anche una delle grandezze di Lynch, quella di non avere mai fatto grandi differenze, cioè per lui non c'era una grande soluzione di continuità, tant'è che poi dopo è come se avesse, cioè Fuoco cammina con me comunque era Twin Peaks, però l'ha fatto per il cinema, per dire, quindi non è che ci fosse grande differenza, ecco, da questo punto di vista. Quindi, e poi se me lo lasciate dire, devo dire David Lynch porta particolarmente bene a Fin TV, perché negli ultimi 2 anni questa è la quarta copertina che gli dedichiamo per vari motivi, e quindi ed è sempre andato molto bene a livello di vendite, quindi insomma è diventato un pochettino il nostro autore di riferimento anche per questo. Sappiamo che abbiamo questo piano B nel caso in cui in qualche modo
ho notato che anche voi avete citato quello che, di cui io e Angela abbiamo parlato spesso, il fatto che lui facesse durante il lockdown
le previsioni
del tempo.
Sì.
Anche voi ne parlate, diciamo che si è fatto notare anche in quel momento.
Ma guarda che lui, perché lui è veramente un personaggio, cioè è proprio un personaggio lui, tant'è che è anche al centro, diciamo così, di cose che vanno al di là di immagini e di film che vanno al di là di quella che è la sua produzione. Noi regaliamo per esempio La locandina di Lucky, di cui lui è uno dei personaggi, non il protagonista, però è uno dei personaggi, ed è uno, se non fosse interpretato da lui e ci fosse un personaggio che sclera perché non trova più la sua testuggine in mezzo al deserto, tra l'altro, che si chiama Presidente Roosevelt, la testuggine, ecco, uno direbbe: cavolo, quello è un personaggio linciano. Ma non è un personaggio linciano, è Lynch, è lui. Cioè, questo cortocircuito è meraviglioso, nel senso, quale altro regista? No, ce n'è qualcuno, penso, uno è Herzog, per esempio, che si mette in scena molto spesso giocando anche sul proprio personaggio, però devo dire Lynch lo fa con questo surrealismo totale che ce lo rende particolarmente simpatico. Poi uno che fa meditazione, dipinge, fa 100.000 cose.
A differenza di Herzog, che hai appena nominato, Lynch di film ne ha fatti veramente pochi, perché dal 77 a oggi si contano letteralmente su due mani. Io parlo dei film per il cinema, ammesso appunto che si possa fare una distinzione nettissima. E che cosa secondo te ha contribuito a farne, con così pochi titoli, quell'autore di culto dal quale non si può prescindere, da quale non prescindono peraltro generazioni di registi?
Allora, innanzitutto devo dire che la constatazione che ne abbia fatti così poco effettivamente è sorprendente, perché per un regista così, comunque, che ha un numero di fan così corposo, c'è da dire che le sue ultime prove cinematografiche non hanno avuto un grande successo commerciale, quindi questo può darsi che abbia anche un pochettino influito sulla sua alterna fortuna nei confronti dell'industria. Il motivo per cui lui è stato unico è che è davvero un cineasta eccentrico, che ha creato un immaginario tutto suo, benché collegato con alcuni, diciamo così, alcune stratificazioni fantastiche tipiche della cultura americana: il pop, il noir, non necessariamente o non solo quello cinematografico, la pittura. Lui è un grande appassionato di Francis Bacon, per esempio, che è un po' sempre stato il suo punto di riferimento figurativo. È un uomo molto poco cinefilo, nel senso che lui ha sempre detto di andare pochissimo, se non addirittura mai, al cinema, e questo lo rende in qualche modo, come dire, custode di una creatività originale, primigenia, che non è mai derivativa se non appunto nella rielaborazione di alcuni temi fantastici tipici della cultura americana. Adesso, visto che prima citavamo Cuore Selvaggio, mi viene in mente Il Mago di Oz, ecco, come tipo di punto di riferimento. E è uno dei pochi registi che è diventato anche, come dicevamo prima, un aggettivo, cioè a dire questa è una cosa linciana, è qualcosa che va ben al di là dell'ordinario. E anche quando ha fatto quello che secondo me è il suo capolavoro, cioè Una storia vera, tutti a dire: cavolo, sembra un film che non è linciano, ma invece lo è in realtà, lo è anche se sottomentite storie, sottomentite spoglie. Quindi ha una tale originalità e una tale creatività, forza, energia cinematografica, che davvero tra gli anni 80 e gli anni 90 si è riscontrata pochissimo. Poi io devo dire la verità, ho cominciato ad avere anche qualche piccolo problema con David Lynch, perché mi sembra che dopo Mulholland Drive forse sia diventato un po' schiavo del personaggio Lynch, così sempre surreale e folle. Però devo anche dire che non ho, come dicevo prima ad Angela, non ho visto Twin Peaks 3, dove mi dicono che invece finalmente c'è una tu l'hai visto, lo conosci, c'è una sintesi tra, diciamo, quella che poteva essere la deriva e il vecchio Lynch, una sintesi felice, feconda, cioè probabilmente è il suo punto d'arrivo. Questo me lo dici tu che
sì,
che...
sicuramente è, come dire, una sintesi tra la sua anima di cineasta e quella di artista visivo. Quindi in questo senso credo che sia un punto di arrivo, e credo che gli sia riuscita perfettamente l'idea di mettere in scena qualcosa che vuole catturare lo spettatore solamente per quello che offre a livello visivo.
Certo.
Perché la storia è sempre più slabbrata, le vicende sono slabbrate, anche se tu ritrovi sempre i personaggi che hai amato e che conosci, però tutto è molto più sfumato, e comunque se ti appassiona non molli, ecco.
Esattamente.
Ma però questa è sempre stata la sua forza,
È sempre stata la sua forza.
Catturarti con a livello visivo proprio ti affascina.
Certo, ma a lui ha un'altra forza che invece credo che sia più caratteriale, cioè mi sembra che sia una persona che non è che il fatto di non riuscire a lavorare con Hollywood per il grande schermo, di non fare film, diciamo, cinema da tanto tempo, gli crei qualche tipo di problema. Mi sembra che lui stia benissimo così.
In questo... Ma quella è la meditazione.
dici. No, in questo, cioè, parlavamo settimana scorsa di Michael Cimino è stato male per anni per il fatto che non poteva più girare, non lo facevano lavorare. Mi sembra che un tipo come Lynch, oppure per motivi probabilmente diversi John Carpenter, tutto sommato siano ben realizzati così,
in pace con sé.
Esattamente, esattamente.
Vabbè, ma non a caso hai citato due autori che hanno anche altre valvole di sfogo dal punto di vista creativo, quindi forse questo compensa, mentre per Cimino il cinema era proprio una magnifica ossessione, anzi è magnifica, una devastante ossessione.
Sì, credo che sia esattamente così. Fred.
Siamo sempre in compagnia di Mauro Gervasini, che ci sta descrivendo il nuovo numero di Film TV che trovate in edicola. Mauro, in chiusura, cos'altro hai da ricordarci che troviamo su FinTV di questa settimana?
Sì, tengo molto a segnalare un servizio su Sampa, la serie di Netflix su San Patrignano, di cui non so, forse avete già parlato in un'altra occasione, ma ce n'è parlato tantissimo anche su qualunque tipo di testata di media. Segnalo il servizio di FinTV perché mette a confronto tre spettatori, diciamo così, della serie che hanno delle competenze diverse. Andrea Bellavita, che è un critico cinematografico ma soprattutto televisivo, Pietro Bianchi, che viene invece dalla sociologia, e Antonio Orecchia, che è un docente di storia contemporanea e che in qualche modo entra, diciamo, nella materia storica della contestualizzazione storica di San Patrignano in un periodo particolare della storia d'Italia. Mi sembra una lettura un po' diversa rispetto a quella che potete trovare su praticamente tutti i giornali italiani, perché tutti hanno parlato di questa serie televisiva.
Noi l'abbiamo già fatto, però io non posso non chiederti di ricordare anche Jean-Pierre Bacri, perché so che, insomma, che lo farai col giusto cuore.
Beh, grande attore, sì, devo dire, è una figura unica nel cinema francese, che è riuscito a nasce come caratterista. Se non ricordo male, il suo primo film è stato Subway, quello di Luc Besson, e non so se ve lo ricordate, era il film con Christophe Lambert, giovanissimo, un po' punk, di Luc Besson. Però lui era un caratterista, è stato caratterista per tanto tempo, e poi a un certo punto ha trovato una dimensione attoriale, autoriale, tra virgolette, anche grazie al sodalizio con questa attrice e autrice eccezionale, Agnès Jaoui, che è stata per molto tempo anche la sua compagna, ed è diventato uno dei principali attori francesi, di grande successo anche in Italia, soprattutto per un film che è Il gusto degli altri, che ebbe un notevolissimo successo una ventina d'anni fa anche in Italia. Però io ne adoro uno veramente, guarda, che purtroppo in Italia è ancora inedito, si chiama Chercher Hortense. È un film in cui lui è strepitoso. Ecco, gli ascoltatori, soprattutto se sapete il francese, Chercher Hortense di Bonizet, si chiama Pascal Bonizet il regista, e con Bacri è veramente in tutto il suo splendore.
Quindi non vi resta, esatto, non ci resta che comprare FinTV. Non vi resta che comprare FinTV se non l'avete fatto. Non potevamo convincervi altrimenti. David Lynch, ricordo di Bacri, Sampa. C'è addirittura anche un'intervista a Ezio Greggio, super inedita, perché su una fase sì. La fase sua americana di carriera che pochi conoscono. Quindi grazie Mauro Gervasini,
grazie a voi,
è stato con
alla
noi
prossima settimana.
E alla prossima settimana.
Ciao.
Fred Film Radio.
Il 27 gennaio al Trieste Film Festival è stato il giorno dedicato al premio Curzio Salani, e tra i film presentati che concorrono al premio c'è il documentario Opera Prima di Daniele Babbo, che si chiama I Tuffatori. Daniele Babbo è qui su Fred, benvenuto. Ciao, grazie.
Grazie. Ciao a tutti e grazie per avermi chiamato.
Allora, come spesso faccio, provo a introdurlo, ma voglio, ecco, il tuo contributo. Questo è un film, un documentario che racconta i tuffatori di Mostar, che da generazioni, compreso il passaggio durante la guerra, si lanciano dal ponte, si tuffano. Ecco, come lo introdurresti meglio?
Beh, allora, sicuramente il gesto dei tuffatori di Mostar è legato a una tradizione lunga secoli, arriva addirittura dal periodo ottomano, e quindi di origine turca, ed è una tradizione che appunto non si è mai fermata, nemmeno durante il periodo del conflitto e delle guerre balcaniche. Ed è un simbolo davvero molto importante, sia per la città che per le persone che in quella città sono nate e che vivono. Tanto che mi piace ricordare, tutti i tuffatori mi dicono sempre che tutti, non sei davvero di Mostar se almeno una volta non ti sei tuffato dal ponte, e questo per far capire quanto è importante per loro.
Scopri di questa realtà con un viaggio, quindi per caso?
Sì, sì, io sono un amante di tutta, diciamo, la parte orientale dell'Europa, ma non solo, e quindi mi piace molto fare viaggi in quelle zone, e stavo facendo proprio un tour lungo i Balcani, e tra le varie tappe avevo messo appunto anche Mostar, e quando sono arrivato la prima cosa che mi ha colpito è stato proprio vedere uno dei tuffatori in piedi con il costume seduto sulla balaustra e che stava per lanciarsi, quindi mi sono un po' interessato a loro, mi sono intrufolato nel club e ho cominciato un po' a chiacchierare con loro, e da lì mi è nata poi la curiosità di approfondire l'argomento, e quindi poi ci sono tornato per un po' di tempo, un po' di anni.
Eh sì, se non sbaglio 4, quindi diciamo che, ecco, io ero curiosa di arrivare ancora prima a capire un attimo, ecco, questo è il tuo, tu sei un famoso, hai anche un altro nome, diciamo, nel mondo della pubblicità e non solo, che è Dan Daddy. Ecco, come nasce? Nasce prima la voglia di cimentarti in un'opera prima e quindi in un lungometraggio documentario? Oppure, ecco, questa storia ti ha spinto a dire ok, è questa la storia che forse mi può far fare questo passo?
Allora, era già da un po' che volevo insomma provare a raccontare qualcosa di diverso che non fosse appunto un videoclip musicale che ho fatto insomma per molti anni, e avevo l'esigenza di raccontare un po' di più, e diciamo che non sono andato a cercare la storia, ma ci siamo incrociati io e Mostar, e quindi quando poi ho approfondito inizialmente l'argomento ho subito capito che era esattamente quello che cercavo, perché avevo un po' tutto quello che in qualche modo mi interessava, la storia e comunque anche la zona appunto balcanica, essendo una mia grande passione, e quindi inizialmente mi sono proprio lanciato e avevo avuto quella sensazione che non trovavo un po' da un po' di anni, perché comunque con i videoclip insomma ero un po' stanco, non perché non mi piacesse più, ma perché sentivo che avevo dato quello che avevo da dare, insomma, e quindi per questo sono contento di aver trovato la storia di tuffatori di Mostar e di essere riuscito dopo anni a portarla a termine, quindi sono contento.
Ecco, com'è diventata la storia che vediamo? Nel senso che c'è più della semplice narrazione di questa attività e di quanto questa sia strettamente connessa con la città, perché c'è il racconto di varie generazioni, la loro relazione con il territorio, con il percorso della guerra, ci sono le nuove generazioni che puntano magari a obiettivi diversi. Ecco, come è nato questo percorso che diciamo è parallelo e intrinseco all'oggetto, diciamo?
Allora è nato perché di base ho passato veramente molto tempo con loro e quindi diciamo che l'intimità che si è creata col passare del tempo mi ha permesso di andare oltre a il semplice atto estetico del tuffatore che si lancia dal ponte, ma di conoscere loro, le loro storie, il loro passato, e quindi questo mi ha conseguentemente permesso di poi poter raccontare e creare una storia che parlasse di loro, di quello che è stato, di quello che in qualche modo potrebbe essere in un futuro, e quindi non raccontare semplicemente il lato più atletico del tuffatore, ma quello più umano.
Come ti dicevo prima di iniziare l'intervista, ti confessavo che ecco, ci vedevo molto bene questo film a concorrere per il premio Corso Salani e mi chiedevo che valore avesse per te questo film. Non esordisce a questo festival, è stato anche al Torino Film Festival in Italiana ad hoc, ecco, però mi sembra che sia particolarmente nelle corde di quello che era Corso, però voglio appunto la tua opinione.
Per me ovviamente è un onore e un piacere enorme essere al Trieste Film Festival e nella sezione Corso Salani. E io insomma il film era uscito solo al Torino prima e quando poi insomma sono venuto a sapere che Trieste avrebbe preso il film nella sezione, per me è stata insomma, una gioia immensa. Io sono già molto contento di far parte della selezione, per me già questo è una sorta di vittoria, di premio, quindi sono davvero lusingato per questo.
Come stai vivendo questo, diciamo, questo presentare le tue opere in questo mondo virtuale in cui stiamo vivendo?
Ma lo sto vivendo abbastanza bene. Da un lato ovviamente preferirei essere a Trieste ora, a Torino prima, perché durante il festival si creano molte situazioni insomma di scambio e insomma trovarsi e parlare di persona sicuramente è una cosa diversa. Detto ciò, io credo anche che questa modalità permetta a molte più persone di vedere i film e trovo che sia comunque una cosa positiva. Vale proprio per me, io mi sto vedendo tutti i film del Trieste Film Festival o tutti quelli che riesco insomma, cosa che non sarei riuscito a fare e quindi cerco anche di guardare il lato positivo insomma di questo momento che spero finisca presto, comunque spero anche di poter fare qualche festival in presenza e non solo online.
E in più non credo che questa sia la prima e ultima esperienza da regista di lungometraggi e documentari.
No, spero di no. Io adesso sto facendo già altre cose e quindi mi sto insomma muovendo per portare avanti altri progetti, che sono un cortometraggio che è già scritto e che vorrei riuscire a realizzare a breve, e poi sto insomma valutando un po' di nuove storie, diciamo così.
E quindi sono sicura che ci rincontreremo presto, magari finalmente di persona ad un prossimo festival. Intanto in bocca al lupo, Daniele Babbo, per i tuffatori che concorre al premio Corso Salani all'interno del 32esimo Trieste Film Festival. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Fred Film Radio. Anche per questo giovedì siamo indecisi, non sappiamo cosa vedere stasera ed ecco che Angela è pronta per consigliarci.
Vi consiglio sicuramente un bel film per stasera, quantomeno curioso, ma prima se voleste rinfrescarvi gli occhi ritornando a vedere, a scoprire, ricordare quanto era bella Gong Li, potete alle 12.55, in assenza di meglio, sintonizzarvi su Iris, dove viene presentato Chinese Box di Wayne Wong. Ora, io lo consiglio appunto per la bellezza di lei, e la storia era una storia di spionaggi, insomma una storia strana, ma anche perché mi ricordo che all'epoca, anno 1997, si disse che Gong Li era stata capace di recitare in tutto il film senza sapere ancora una parola d'inglese, e me l'ha fatta sentire molto vicina a tutto questo, quindi è per questo che io la consiglio. Brava,
come invece, pausa pranzo.
Come pausa pranzo, no, invece senza scherzare, il film che mi sento di consigliare, perché è una vera insomma, uno di quei film che quando di cui quando si parla insomma si finisce sempre per emettere giudizi contrastanti, e sto parlando di John Lui, Ma un giorno nel paese arrivo io, di Adriano Celentano, che va in onda alle ore 21 su Cine 34. Ora, Celentano è quello che è un oggetto inqualificabile, indefinibile, quando è passato dietro la macchina da presa, e lo ha fatto spesso, è riuscito sempre a spiazzarci, e questo film non ci spiazza di meno, anche perché insomma la trama in sintesi è lui, il lui della situazione, che arriva in un paese, chi è, chi non è, ma che cosa, che intenzioni ha, è la solita storia dello sconosciuto che arriva e scombina i giochi, insomma, personaggio misterioso. Ora, Pasolini l'avrebbe declinato diversamente, l'ha declinato diversamente, lui invece ne fa un film musicale stranissimo. Accanto a Celentano c'è ovviamente l'immancabile Claudia Mori, sgangherato, folle, strano, inclassificabile, ma interessante. Quindi credo che sia giusto anche consigliare un film folle come questo.
Sì, lo sai che io ero una super fan da bambina di tutti i film di Celentano, cioè avevo proprio la fissa, ecco. Mai beccato.
Allora, ti ho fatto felice, allora sono
sì,
contenta.
Sì, tutti quei segni particolari bellissimo, il bisbetico domato, tutte queste cose.
Ma qui
proprio...
poi è suo, qua lui ha la regia, che questo è il plus.
Perfetto. Fred Film Radio. Fred Film Radio. Anche questa puntata di The Supodo Day di giovedì giunge al termine, mia cara Angela Prudenzi, non ci siamo fatte mancare niente neanche oggi.
No, puntata ricchissima. E non è mica finita qui, perché prima di chiudere io voglio ricordare a chi ci sta ascoltando che oggi, per quello che riguarda la programmazione del Trieste Film Festival, è la giornata delle donne. Infatti è possibile vedere una serie di film fatti da registe polacche che sono state racchiuse sotto un cappello dal titolo Wild Roses, registe in Europa, Focus Polonia. Quindi credo che sia una buona occasione per andare a vedere che cosa, quali fermenti femminili ci sono in Polonia, e ci sono, quindi insomma non vi dimenticate di guardarli. E poi una piccola notizia, ma piccola, grandissima notizia in realtà, per quanto riguarda il Festival di Locarno, perché è stata annunciata la retrospettiva che sarà su Alberto Latuada, regista che finalmente avrà modo di essere riscoperto, o scoperto da chi non lo avesse mai avuto la possibilità di vedere i suoi film, e la retrospettiva sarà curata da Roberto Turigliatto.
Quindi un punto per Gianna Nazzaro, neo direttore, ed anche ovviamente per il curatore Turigliatto.
Beh, certo. Poi quello che riguarda la possibilità di, come dire, far conoscere il cinema italiano, e non solo, sono sempre punti a favore.
Concordo e straconcordo. E allora che facciamo? Non possiamo che darvi appuntamento domani alle ore 10 circa, sempre con me, Chiara Nicoletti, con Angela Prudenzi, forse ci sarà anche Angelo Acerbi, ma chi lo sa, fino all'ultimo non lo sappiamo, noi siamo così, siamo accanto a voi su Fred, canale italiano, ed Entertainment in replica, perché ogni tanto ritorniamo in formazione, oppure sulle migliori piattaforme di podcast, tra cui Spotify, Apple Podcast, Deezer, o ancora con gli intervalli musicali su Mixcloud. Grazie Angela Prudenzi, grazie al team di Fred, che ogni tanto ci dimentichiamo di ringraziare, ma ricordiamo che se siamo qui è grazie a loro. E a domani su Fred. Ciao.
A domani. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Antani sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Alan Beckham, Fred Film Radio, Marco Momorogan.
Fred, The Festival Experience.
in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.